attacco del 23 maggio alla miniera di uranio di Somair sfruttata dal gigante francese Areva, che appunto sarebbe stata attaccata in Niger. Noi sappiamo che in Niger ci sono fra i maggiori giacimenti di uranio al mondo, giacimenti che sono soprattutto sfruttati dalla multinazionale francese Areva, ed è uno dei motivi per i quali la Francia è intervenuta in Mali, e la prima azione di guerra che ha fatto è stata proprio quella di sigillare le frontiere con il vicino Niger, proprio per impedire l'allargarsi della ribellione in corso in Mali, che investisse proprio le regioni in cui erano ben radicati i propri interessi. Ricordiamo che la scelta secca da parte della Francia è quella di puntare sulla energia atomica. Le sue 58 centrali nucleari hanno molto bisogno dell'uranio, e soprattutto dell'uranio che viene dal Niger. Ne parliamo con Stefano Capello. Ciao Stefano.
Ciao a te, ciao a tutti gli ascoltatori. Ma dunque, allora, su quanto è successo alla miniera nigerina, in primo luogo c'è da dire che l'attacco deve essere stato tutt'altro che secondario, visto che è stata sospesa la produzione, è stato previsto un tentativo di, è stato previsto che l'esercito stesso dovesse controllare quanto avvenuto. Per quanto poco se ne sia saputo, quello che esce fuori, quello che trapela, è che comunque sia Areva che le autorità nigerine e quelle francesi in conseguenza hanno preso molto sul serio quello che è avvenuto alla miniera di uranio. Tra l'altro l'uranio del Niger, dal punto di vista della capacità di produzione nucleare francese, è assolutamente strategico, voglio dire, un blocco anche di poche settimane della produzione d'uranio dal Niger, di trasporto dell'uranio dal Niger alla Francia, rischierebbe di bloccare tutta una parte consistente delle centrali nucleari francesi. Quindi, come dire, è evidente l'interesse strategico che ha Parigi per la continuazione della produzione di uranio in Niger non si blocchi, e questa è la prima considerazione che secondo me è da fare. La seconda considerazione a cui ci portano questi attacchi è sulla natura particolare del jihad che si combatte in quell'area dell'Africa, in quell'area che va dalla Mauritania al Ciad. In buona sostanza, e che sconfina fino naturalmente alla Nigeria, dove Boko Haram rappresenta il modo in cui in un paese non francofono ma anglofono lo stesso tipo di corrente politico-religiosa si è impiantato. Correnti politico-religiose che per moltissimi decenni...
Ti chiedo scusa, ma non riesci a allontanarti un po' da tutti questi bambini vocianti?
Sì, sono...
Sono decisamente un po', tanto in sottofondo.
Ah, ti chiedo scusa.
Si sentono moltissimo.
Quello che colpisce però nel diffondersi di una corrente di tipo fondamentalista a cui probabilmente sono da far riferire questi attacchi alle miniere di uranio in Niger, in quest'area dell'Africa, è il fatto che non vi siano precedenti storici, se non nei tempi più recenti, di una diffusione di questo tipo di corrente politica e religiosa in questa zona dell'Africa, e quanto invece della sua diffusione sia da riferire, che ci rimanda uno scontro più complessivo in atto nel grande risico planetario, ai finanziamenti che provengono dall'Arabia Saudita e dai paesi del Golfo, che sostanzialmente si trovano come riferimento a tutte le insorgenze a base islamica che stiamo avendo, che negli ultimi 20 anni si sono diffuse in zone in cui sono presenti, in cui la regione islamica è presente, lontane dall'area araba vera e propria. anche nei decenni precedenti in realtà, perché la cosa si può datare dall'intervento in Afghanistan sostanzialmente, e in particolare per quanto riguarda la diffusione in Mali e in Niger di esperienze politiche, che sono insieme politico-militari e religiose di questo genere, molti degli osservatori puntano l'indice sul Qatar. Qatar è un paese molto particolare, piccolo, cioè nonostante centrale nella geopolitica internazionale, perché ha due caratteristiche forti. Da un lato si trova nel Golfo Persico e non ha giacimenti petroliferi, di che lo sgancia da un rapporto di compravendita sul terreno dell'energia con l'Occidente, dall'altro il più stretto alleato americano nell'area, è una specie di piattaforma girevole per gli aerei americani nel Golfo Persico, e si trova esattamente davanti all'Iran, a poche decine di miglia marine di distanza.
Quindi tu vedi il Qatar dietro al finanziamento di formazioni, all'incentivo perché nascano delle formazioni di tipo islamico estremo in Africa?
Ma io so che ci sono finanziamenti sia da parte del Qatar sia da parte dell'Arabia Saudita e degli Emirati Arabi Uniti che vanno di conserva, mentre è che il Qatar è concorrenziale nel finanziamento all'estremismo islamico di tipo sunnita rispetto all'asse Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti.
Concorrenziale in che senso?
Nel senso che in realtà ci sono due progetti differenti che sottendono, anche se con lo stesso percorso, i progetti politici dell'Arabia Saudita e del Qatar sono differenti, nel senso che si rifanno l'Arabia Saudita al prevalere della famiglia Saud e del wahabismo, che è questa corrente religiosa che è di fatto dietro l'affermazione della famiglia Saud come custode dei luoghi santi, quindi come futura fondatrice del regno dell'Arabia Saudita, rispetto invece agli emiri del Qatar, che hanno un tentativo di influenza religiosa, in cui vengono utilizzati anche gruppi più estremi, che passa più attraverso una sorta di fratellanza sunnita, più generale, senza il bisogno di rifarsi a una particolare corrente dell'islamismo. Non è un caso che mentre l'Arabia Saudita o la vita come che il fumo negli occhi fratelli musulmani in Egitto, Hamas a Gaza, piuttosto che una parte consistente dell'alleanza sunnita che combatte in Siria, e la stessa Ennahda in Tunisia, l'Arabia Saudita invece, il Qatar invece sia nettamente vicino a questo tipo di esperienze. L'Arabia Saudita invece è concorrente, nel senso che entrambi cercano di gestire la grande galassia fondamentalista, la galassia fondamentalista islamica, proponendosi di volta in volta come più moderati o più radicali, a seconda anche naturalmente di quale che sia il vantaggio che se ne può avere in quel determinato scenario, e questo tentativo di egemonizzare questa galassia che ruota attorno all'islamismo politico più estremo è il succo dello scontro. In qualche misura chi dei due centri riuscirà ad egemonizzare questa galassia nei prossimi anni avrà in mano una grossa arma per un intervento politico che spazia sostanzialmente dal centro dell'Asia fino all'Africa Atlantica, insomma dal Senegal al Kazakistan, per capirci.
Ecco, volevo farti una domanda. Umberto Mazzantini, in un articolo tra l'altro del 28 maggio, quindi ben 5 giorni dopo gli eventi che hanno coinvolto le due miniere di uranio di Somair e ad Arlit, lui punta il dito soprattutto sulla Libia liberata, cosiddetta, come luogo di provenienza di quei loro che hanno attuato questo tipo di attacco. Tu lo ritieni probabile?
Ma allora, la Libia in questo momento è un gran casino, quindi può passare, voglio dire, effettivamente di tutto. Anche perché teniamo conto che in questo momento le elezioni in Libia le hanno vinte, diciamo così, esperienze sunnite più liberali e moderate, diciamo, per utilizzare un linguaggio immediatamente comprensibile, però la gran parte delle milizie armate non hanno questi partiti, non hanno queste personalità come riferimento, hanno invece come riferimento sicuramente esperienze di islamismo politico assolutamente più radicale. Quindi non mi stupirebbe che ci fosse una qualche forma di collegamento, anche solo nella forma di relazione, come dire, tra gruppi politici differenti, per cui io faccio un favore a te, tu domani farai un favore a me, tra le milizie libiche, soprattutto le milizie cirenaiche e i gruppi islamici radicali nel Niger e nel Mali. Questo non mi stupirebbe, anche perché in realtà già ai tempi di Gheddafi, soprattutto negli anni Ottanta, tutta quest'area che va da Mauritania al Chad fu investita dell'azione armata di gruppi islamici radicali, anche se non legati in questo caso al mondo arabo, nel senso dell'Arabia Saudita, al Qatar, ma legati direttamente alla Libia di Gheddafi, cioè un vecchio modello di intervento gheddafiano che probabilmente in Libia non si sono dimenticati in tutta l'area, per cui i proventi del petrolio servivano a pagare sostanzialmente la guerriglia ciadiana, quella nigerina, l'esperienza di insurrezione tuareg nel Mali, il tentativo di colpo di Stato a tinta islamica in Mauritania nel 1984. Insomma, c'è un pregresso di interventismo forte libico sullo scenario africano che vuole anche dire, presumo, che esistano tuttora dei contatti tra gli esponenti libici e gli esponenti della classe islamica presenti.
Ma però la domanda che mi viene da fare però è questa. La tesi che, voglio dire, la provenienza sia libica e del presidente nigerino Mamadou Issoufou, mentre però gli attentati sono stati chiaramente rivendicati da un lato dal raggruppamento che fa capo all'algerino Mokhtar Belmokhtar, considerato l'uomo di Al-Qaeda nel Maghreb, e poi dal Mouvement pour l'Unicité de la Jihad en Afrique del West, ossia il Mujao, che è una dei gruppi di integralisti che avevano occupato il nord del Mali appunto prima dell'arrivo delle truppe francesi. Sembrerebbero più credibili come soggetti. Perché invece Issoufou punta il dito sulla Libia?
Allora, secondo me ci sono due spiegazioni. In parte probabilmente non ha tutti i torti, ma nel senso che dicevo prima io. Cioè, esistono sicuramente tuttora dei legami tra le milizie libiche, che in parte sono composte da gente che vent'anni fa stava con Gheddafi e che probabilmente ha anche partecipato ad alcune delle spedizioni libiche nel Sahel di appoggio a gruppi che comunque facevano parte della galassia islamica, in primo luogo. In secondo luogo, l'insieme di il fatto che la Libia sia tuttora un grande mercato di armi probabilmente fa anche sì che come dire, oltre a legami di questo tipo ci sia anche passaggio di armi, passaggio di finanziamenti e via dicendo. In secondo luogo, l'altro motivo per cui viene tirata in ballo la Libia, a mio avviso, è che in questo momento per il presidente del Niger ammettere l'infiltrazione, la presenza di un'infiltrazione da parte dei jihadisti maliani o algerini, o comunque gravitanti nell'area che va tra la zona Farek dell'Algeria e del Mali, vorrebbe dire ammettere il fallimento del processo di pacificazione più volte proclamato con i Tuareg da un lato e dall'altro aprire la strada alla possibilità di un intervento straniero all'interno del paese, che potrebbe non essere tra l'altro direttamente francese, anche perché i costi dell'intervento in Mali già non sono stati così limitati, quanto, ed è una delle cose che più si teme nell'area del Sahel, un intervento del presidente ciadiano, perché bisogna tenere conto che il presidente del Ciad negli ultimi anni ha moltiplicato la sua capacità di intervento, in pieno accordo con Parigi, però la sua capacità di intervento nei paesi vicini, è intervenuto nello stesso Mali, dove in realtà il numero di truppe maggiori presenti in questo momento di paesi stranieri non è quello francese, ma sono truppe ciadiane, è intervenuto recentemente nel golpe in Centrafrica, favorendo la presa del potere da parte dei ribelli e la cacciata del presidente.
Quindi temono un intervento diretto da parte, cioè non tanto da parte della Francia, ma dal suo principale alleato, e ne temono un elemento destabilizzante. Tra l'altro, esatto. Va a notare che il Sofu, per cercare un po' di muovere le acque, soltanto qualche mese fa aveva annunciato che avrebbe concesso agli Stati Uniti sia la possibilità di fare una propria base militare nel proprio territorio a nord, nei pressi di Agadez, sia di dare la possibilità delle compagnie statunitensi di iniziare a lavorare in una zona che promette di essere buona dal punto di vista dell'estrazione uranifera, e che significa, per quello che riguarda i francesi, vedersi entrare gli americani a gamba tesa in un territorio che negli ultimi 30 anni loro hanno considerato essere diciamo direttamente il giardino di casa e soprattutto la principale fonte di approvvigionamento per le loro centrali nucleari. Quindi sappiamo benissimo qual è il ruolo di alleato competitore pesante che gli Stati Uniti hanno avuto nei confronti della Francia negli ultimi 30 anni, salvo il solito incomodo dei cinesi, che però hanno una potenza economica ma non ancora militare. E quindi in questo quadro, come dire, la questione si complica e induce a pensare che lo stesso intervento francese in Libia lo scorso anno non sia stato la migliore delle iniziative che i francesi potessero prendere.
No, beh, assolutamente no, francamente è stata dal loro punto di vista la più cretina che potessero mettere in atto. Ma io non dimenticherei una cosa: c'è stato un passaggio all'Eliseo che è stato un passaggio che conosciamo tutti tra Sarkozy e Hollande. Allora, pur non essendoci mai state storicamente tra gollisti e socialisti profondissime differenze nella politica africana della Francia, è una differenza basilare che è stata quella segnata da Sarkozy. Allora, Sarkozy fa una politica che è sul modello tappetino nei confronti degli Stati Uniti, cioè è uno dei motivi per cui tutto il vecchio milieu che ha sostenuto per decenni le politiche francesi in Africa in qualche misura scommette su Hollande, e perché si rende conto che sostanzialmente Sarkozy fa una politica di abbandono delle posizioni francesi classiche in Africa a favore con la guerra in Libia, a favore del fatto di aprirsi dei nuovi fronti, diciamo, dove gli Stati Uniti non siano concorrenti in qualche misura, nel senso che l'intervento in Libia sembra,
insomma, meglio per stare i piedi agli italiani che agli statunitensi.
Della Francia, dal controllo del Sahel, dal controllo di quella fascia, appunto, da Senegal, Mauritania, Mali, Niger, Chad, Repubblica Centrafricana, dove la presidenza Sarkozy ritiene di non dover infastidire l'operato degli Stati Uniti. Stati Uniti che, a partire dalla presidenza Bush, ma una cosa viene confermata dal presidente Obama, mettono i piedi sempre più pesantemente da un punto di vista militare in Africa. In fondo, ricordiamoci che l'esercito maliano, a partire dal 2006, è addestrato direttamente dall'esercito americano e era addestrato dall'esercito americano a un tot di anni, naturalmente in funzione teoricamente antijihadista, però la funzione principale era sottrarre l'esercito maliano all'influenza francese.
E quindi i francesi invece, scusa se ti interrompo, ma dobbiamo arrivare alla conclusione.
Mauritania, voglio dire, ci sono interventi di questo e il modello Sarkozy sembra essere quello di spostare sostanzialmente il tiro, approfittare delle difficoltà, in questo caso dell'Italia, sullo scacchiere mediterraneo, far saltare Gheddafi in modo da far saltare i buoni rapporti tra l'Italia, soprattutto l'ENI, e il regime di Gheddafi. Sostanzialmente per questo, Sarkozy fa veramente la figura del letto spennato, nel senso che al limite tutta l'operazione Libia finisce per favorire la penetrazione delle imprese gas petrolifere americane in Libia, non più di tanto di quelle francesi. In realtà subisce anche un ritorno dell'ENI, che riesce ad accordarsi con i nuovi padroni di Tripoli, e nel frattempo in questo modo la Francia rischiava di essere assolutamente messa fuori dallo scacchiere africano.